c'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.
Passa la tua speranza. Storie di vita e di fede di uomini e donne che hanno incontrato Cristo.
Non smetterò.
Un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, è un'altra puntata di Passa la Speranza, una trasmissione che mi sta particolarmente a cuore e mi sta anche a cuore l'ospite che è Riccardo Orsucci, il pastore avventista Riccardo Orsucci, perché sicuramente ci ha da raccontarci un'esperienza abbastanza particolare della sua vita e che sicuramente ci arricchirà tutti.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Tra l'altro è proprio un passo alla speranza perché ti stiamo contattando dalla Germania, quindi cose che in altri periodi storici non sarebbero stati possibili.
Grazie.
Ci racconti un po', ecco, Riccardo Orsucci, nasce in una famiglia un po', ecco, facci tre step un po', perché poi il tempo è breve, ma tu sei bravo per queste cose.
Allora, io sono nato in una famiglia cattolica, poi quindi battezzato nella Chiesa Cattolica, poi nei primi anni di vita mio padre ha scoperto una Bibbia, ha cominciato a leggere la Bibbia e ha scoperto cose che non conosceva e si è avvicinato al mondo della Chiesa Avventista e quindi si è convertito, si è battezzato nella Chiesa Avventista e anch'io sono cresciuto con i miei fratelli all'interno della Chiesa Avventista.
Ecco, ci spieghi meglio, cioè hai detto a un certo punto lui si mette a leggere la Bibbia, quindi è una cosa che spesso non è così banale, insomma, ci viene passata da altri, ma a proprio affrontare il testo, avere qualcuno che ce lo spiega, che ci aiuta, non è così semplice e non accade così spesso. Però lui a un certo punto, hai detto, ha preso questa strada, è entrato in questa chiesa, la Chiesa Avventista, si è battezzato, ma non si era già battezzato prima? O non l'avevano battezzato?
Era battezzato nella Chiesa Cattolica da bambino, come lo sono stato anch'io alla nascita. Ma come noi sappiamo dalla parola di Dio, il battesimo, quello diciamo che ha un valore, quello che conta, è quello che è fatto da persone adulte, consenzienti, persone che hanno fatto una scelta. Quindi anche mio padre, studiando la parola di Dio e conoscendo quindi quello che lui riteneva valido, a un certo momento ha fatto la sua scelta e la sua scelta è stata quella di essere battezzato all'interno della Chiesa Avventista.
E in questo caso poi tu sei stato coinvolto da questa scelta di tuo padre, in che modo?
Certo, poi sono cresciuto all'interno della stessa comunità e quindi leggendo la Bibbia, studiandola, cioè è da ricordare che mio padre si è convertito agli inizi degli anni 50, quindi 50-51, quindi quando la Bibbia in Italia ancora era un libro sconosciuto,
quasi proibito.
Senti,
che chiesa era la chiesa di riferimento dove eravate?
Era la chiesa di Mestre.
Ah, quindi Venezia.
Mestre-Venezia. Sì, era l'inizio di quella comunità.
E come sono stati quegli anni all'interno dell'inizio della Chiesa Avventista a Venezia per te? C'erano altri bambini? Insomma, quanti anni avevi?
Beh, tutto è cominciato a casa di mio padre, quindi ci riunivamo in casa di papà e venivano delle persone da fuori regione per insegnarci i primi rudimenti della Bibbia e dei Vangeli. E quindi piano piano siamo cresciuti così in famiglia e poi solo negli anni seguenti si è formata una comunità.
Quindi tuo padre è stato praticamente un artefice, un fondatore della Chiesa di Mestre, che tutt'oggi c'è.
Uno dei primi, se non il primo, nella zona sicuramente.
E che cosa facevate poi nei primi incontri, quando la chiesa ha cominciato a nascere, avere anche un suo locale? C'era spazio per i bambini?
I bambini erano pochi, quindi però c'era chi si occupava di questi ragazzi raccontando le storie della Bibbia adatte alla loro età, un po' come avviene oggi in modo molto più rudimentale, no? Rispetto ai mezzi che oggi i ragazzi e gli animatori dei ragazzi hanno.
Comunque questo spazio dei bambini era sentito, perché poi in realtà nella chiesa anche tradizionale, nella chiesa anche cattolica, spesso i bambini durante il culto invece quando stanno lì loro si annoiano e diventano fra virgolette anche loro dei disturbatori, quindi è molto importante creare uno spazio adeguato per i bambini tra gioco e anche inizio di comprensione insomma della Bibbia nella maniera più adeguata con le giuste dosi. Senti, che ricordi hai di quel periodo? Era un periodo per te un pochino, insomma, avresti preferito andare da altre parti?
Era un periodo felice perché nella comunità comunque eravamo anche spinti a collaborare, c'erano del teatro, c'era delle piccole attività così di recita, no? Che ci facevano sentire protagonisti. E quindi anche noi bambini, no? Portati a identificarci con i personaggi della Bibbia, con i profeti, e questo probabilmente ha anche influito nella mia vocazione di pastore, no? Questo.
Ecco, quando succede questo? Quando scopri che comunque c'è dentro di te una vocazione, quando questo incontro con Cristo si fa più impellente?
Ma io, diciamo, nella fase della scuola superiore ho cominciato, ho una formazione di ragioniere e più arrivavo alla fine dei miei studi e più prendevo consapevolezza che di passare tutta la vita a fare conti e a sommare numeri non ne sentivo la voglia e anzi ascoltando i pastori mi identificavo con loro e vedevo quello che avrei potuto dire, fare, correggere, migliorare, seguire e quindi piano piano è sorto in me il desiderio di servire gli altri, di essere utile non facendo della contabilità ma aiutando gli altri in modo concreto per aiutarli a sperare, per aiutarli a vivere meglio questa vita.
Insomma, ti sei reso conto?
Quindi alla fine poi del corso di ragioniere, del diploma, ho preso la decisione di andare al seminario e di formarmi
come pastore
in qualche modo per essere in qualche modo utile. Ecco. Insomma, ancora non avevo ben chiara cosa avrei fatto nella vita, però volevo servire. Ho scelto questa strada.
Una cosa l'avevi chiara, che ti eri reso conto che non volevi far di conto, non ti volevi, era altra la tua. Questo è anche un messaggio bello che tu stai dando, no? Anche a chi ci può ascoltare, anche ai ragazzi giovani, che a volte si prende una strada, a volte anche suggerita dai genitori, perché cercano comunque di darci più certezze. Probabilmente il ragioniere in quei periodi avresti trovato subito lavoro, però insomma,
certo. Allora, uscito da ragioneria avevo già un lavoro pronto.
Me lo immagino, erano anche tempi adattissimi per i ragionieri. Però ti sei visto un po' alla ragione del Fantozzi e hai preferito scegliere altre strade. E questo è molto interessante. A un certo punto fai questo percorso di studi e cosa matura in Riccardo? Allora,
durante questi studi svolti a Firenze matura l'idea di continuare per essere pastore. L'incontro con lei che sarà la mia compagna della vita, Gioia, e anche per questa conoscenza, per questo amore che nascerà fra di noi, nasce ancora più forte e cresce il desiderio di servire il Signore
insieme,
come pastore.
Insieme. Questo è molto bello. Tra l'altro è bella anche questa cosa che incontri la gioia dopo aver scelto di non fare i conti. Insomma, questo è molto interessante. e allora, a un certo punto diventi pastore, però come nasce il discorso di diventare un pastore che va in missione?
Ecco,
e dove vai? Raccontaci, ora parlaci dell'Africa.
Noi stavamo terminando i corsi in Francia quando improvvisamente di nostra sorpresa il responsabile ci chiama e ci dice: guardate, ci sarebbe la possibilità di andare in Portogallo a servire come pastori, sareste disposti? E noi, senza battere ciglio, diciamo: certo, siamo pronti. E quindi partiamo verso una terra sconosciuta e una lingua sconosciuta. Poi, nel restare a Lisbona e nell'imparare la lingua e nell'iniziare il servizio di pastore a Lisbona, ci verrà fatta la richiesta, proprio al momento dell'indipendenza della Guinea-Bissau, come di tanti altri paesi africani dalle colonie, ci verrà chiesto di sostituire pastori portoghesi che si trovavano nella zona.
Com'è stata l'esperienza in Guinea-Bissau?
Prima è stata a Capo Verde, scusa.
Sì.
Il primo nostro viaggio è stato a Capo Verde, è stato lì la nostra prima esperienza missionaria. Ebbene, noi eravamo giovanissimi, avevamo 24-25 anni all'epoca, quindi agli inizi degli anni 70, senza tanta formazione, senza tanta conoscenza dell'Africa. Arriviamo e sbarchiamo in queste isole e veramente era tutto da immaginare, tutto da capire, da conoscere. Però mi ricordo che quando eravamo in aereo e ci tenevamo la mano, io e Gioia, era il nostro primo volo in aereo, e ci siamo detti: il Signore sarà con noi, sarà il terzo, non incomodo, ma benvenuto fra di noi, e lui certamente ci aiuterà. Perché nel guardarci noi due senza esperienza, così proiettati verso l'Africa, sembravamo veramente...
C'era un po' di follia. Senti, è successo questo? Il Signore in certi momenti, che immagino ci saranno stati vari momenti nel vostro percorso, quanti anni siete stati poi in Africa nei vari passaggi?
17.
Ecco, un momento particolare proprio che il Signore era comodo accanto a voi e che ha fatto molto comodo.
Sono tanti i momenti in cui abbiamo sentito Dio vicino e che ci ha protetti. Non posso dimenticare un momento in cui degli estremisti religiosi ci cercavano con i pugnali sotto i loro vestiti per tagliarci la gola, e mi ricordo che in quel momento vennero dove noi eravamo e non ci hanno visti, non hanno visto la nostra auto che era parcheggiata esternamente, e quindi hanno fatto un giro e se ne sono andati come se non ci avessero visto, come se non avessero visto la nostra auto.
Questo è molto interessante. Al termine di questa esperienza, per esempio anche dell'Africa, oltre al sentirsi protetti, avete tirato delle somme in cui insieme alla protezione c'è anche tanta benedizione di questo percorso? Cioè, facendo il viceversa, no? Tornando, pensa a quella mano stretta mentre state andando, quando vi siete ridati la mano stretta per rientrare in Europa, qual è stata la sensazione? Che vi siete detti te e Gioia?
Il rientro in Europa non è stato facile, no? Abbiamo avuto più difficoltà a reinserirci in Italia che quando siamo partiti per la prima volta o per la seconda volta in Africa, perché ormai ci eravamo adattati a un modo di vita, a un modo di essere, alla semplicità dell'Africa, a tentare di risolvere i problemi seri, profondi, di vita o di morte delle persone. Cioè, a volte ci alzavamo la mattina e dice: beh, oggi chissà se potremmo salvare una vita umana, no? Bastava andare dall'infermeria locale e subito potevamo con 2 o 3 euro salvare la vita di un bambino, per dire, no? Dalla malaria.
Certo.
Quindi eravamo confrontati continuamente con possibilità di intervenire per fare, per incidere veramente nella vita degli altri. Tornati in Italia, come tu sai bene, tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma a volte non incidi neppure, non scalfisci neppure la vita degli altri. Anche se c'è un bisogno, magari non ti ascoltano, anche se c'è una necessità, volgono lo sguardo altrove, oppure i nostri problemi sono di natura così banale che a noi sembravano cose veramente inutili. A volte ci è sembrato in Italia di perdere il nostro tempo andando nelle comunità. Tanto era l'impegno precedente, no,
per e la diversità, sì, certo.
Così
qui il problema è più astratto, c'è forse anche più grande, ma è molto più astratto, meno visibile. Riccardo, il tuo rapporto, siamo proprio in conclusione, il tuo rapporto con Gesù, come l'hai vissuto e come lo vivi tuttora?
Beh, il mio rapporto con Gesù, per dire che forse grazie anche all'Africa, abbiamo trovato più tempo per raccoglierci e per stare uniti, io, Gioia, i figli, con la parola e con il Signore. E è stato proprio in Africa, in quel periodo, che io ho conosciuto il Signore come non avevo mai fatto. Ad un certo momento della mia esperienza mi sono chiesto: ma io Dio lo conosco veramente, o è il Dio che mi hanno trasmesso i genitori, le altre figure importanti della mia vita? E allora ho deciso di avvicinarmi al testo dei Vangeli, trascurando tutto il resto della Bibbia, cercando di capire chi è veramente Dio per me. E ho chiesto a Gesù di spiegarmelo. E giorno dopo giorno, nella lettura profonda dei Vangeli, ho scoperto cose che hanno rivoluzionato la mia vita. E quindi ho scoperto che il mio Dio non è un Dio di guerre, non è un Dio di vendette, non è un Dio di ingiustizie. Quel Dio che spesso nella storia ha portato le persone a diventare atee o a lottare contro la fede, io ho scoperto che quel tipo di Dio non esiste. Gesù mi ha rivelato un Dio diverso, un Dio che è solo amore, che è solo comprensione, che è accoglienza.
Grazie, perché purtroppo stiamo finendo, ma penso che queste parole siano perfette di come è il Dio che dobbiamo cercare. Questo è il Dio della Bibbia, è il Dio in particolare dei Vangeli.
C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.
Passa la tua speranza. Storie di vita e di fede di uomini e donne che hanno incontrato Cristo.
Non smetterò.